Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa, non solo santa giornata, ma santa settimana santa. Da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.
Certamente, sì. Auguri.
E davanti ai miei occhi c'ho una bella immagine di Gesù crocefisso, coronato di spine, ecco, e questo ti fa capire che io non avrei niente da dire, cioè vorrei dire che davanti a questi racconti evangelici, vero, della passione di Cristo, dell'amore di Dio per le sue creature, ma che cosa vuoi dire? Ti conviene fare come Maria, sorella di Marta, stare ai suoi piedi, vero? E in un caso gli ha lavato i piedi con le lacrime, e praticamente sono beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, dice Gesù Cristo, no? Beati quelli che piangono. Ora, io vedo che c'è tanta gente che piange, ma bisogna vedere per qual motivo piange, perché tutti piangono, no? O prima o poi, dico, si nasce piangendo, si muore piangendo, ma dico, che lacrime c'è? Queste lacrime a che cosa sono riferite? Questo è il punto, perché la Maddalena ha pianto i suoi peccati e gli è stato molto perdonato. Ora, noi facciamo così fatica a piangere i nostri peccati, anzi, pensiamo di non averne neanche, per cui non abbiamo nessuna motivazione per piangere i nostri peccati, perché non li troviamo, non li vediamo, chissà dove sono, sì, beh, ma insomma sono cose da poco, no? Mica peccati che hanno fatto patire Gesù Cristo, no? Per cui, diciamo, non riesco a piangere, allora sei un disgraziato, perché saresti un graziato, nel senso che saresti beato se tu riuscissi a piangere, invece non riesci. E diciamo che questa, vorrei dire, questa diagnosi, ecco, del nostro non pianto fa capire tante cose. Cioè, c'era anche un po' di incoscienza, che uno non capisce il male che ha fatto, ma meditando la passione di Cristo e leggendo cosa ha dovuto patire, lui ti dice, guarda, che queste qua sono tutte cose tue, cioè me le sono prese io per liberare te, però tu guardando me e dire, ma Signore, ma come sei ridotto, come uno davanti al quale ci si copre il volto, e dice, vedi, sono io che guardando te avrei voluto coprirmi il volto, che non posso vedere come sei ridotto, ho avuto compassione di te, mi sono preso tutte le tue piaghe, me le sono prese io e le ho offerte per liberare dalle tue piaghe spirituali. E allora la settimana santa dovrebbe essere una settimana di silenzio. Ma spegnete le televisioni, ma spegnete tutto, staccate i telefoni, dire Gesù, con gli uomini ho parlato tanto, ma parlo poco con te, è un'ingiustizia. Tu devi essere amato sopra ogni cosa, per cui vengono tutti dopo di te. E allora, almeno la settimana santa, che io dia la precedenza in tutto e per tutto a te, e non continui a vivere la settimana santa come tutte le altre settimane dell'anno, perché altrimenti come fa ad essere santa? Cioè, è santa perché la Chiesa ci mostra quello che hai patito, ma non è santa per me perché non vivo santamente questa settimana, almeno, no? Far l'esperienza. Tanto, guardando Gesù crocefisso e come è combinato, ti dovrebbe passare anche l'appetito. Voglio dire, mi sento male. Sono a vedere cosa sono riuscito a fare io di te, o Gesù. Quante volte con il mio orgoglio, con la mia superbia, con la mia presunzione, col mio amor proprio, quante spine t'ho conficcato nella testa. Io, non gli altri, cosa ho fatto io di male. Tu pensa un po'. Quei colpi di flagello, vero, con tutti i pensieri, gli sguardi, i desideri, tutto ciò che comunque non era purezza, ma era impurità, azioni e cose varie, ti ho flagellato mortalmente. Ecco, quei chiodi che tu ti sei fatto conficcare nelle mani, è perché le mie mani non sono servite per tenerle giunte e pregare te, per servire te, per far del bene ai fratelli. E allora queste mani che tu me le hai date libere, perché le usi secondo la tua santissima volontà, è vero? Le ho usate per tante cose, ma non per quelle che volevi tu. Adesso tu patisci tutto questo, è vero? Mani e piedi per tutti i passi che ho fatto per allontanarmi da te. E dici, io mi sono fatto inchiodare, ecco, al legno della croce. Mi sono fatto spaccare il cuore da una lanciata, perché per mostrarti che il mio cuore è aperto. Tutti possono entrare in questo cuore. Ho voluto che sia proprio aperto, il mio cuore è aperto. Ma per mostrarvi però che il vostro è chiuso, io ho il cuore aperto di amore, di misericordia, di compassione per voi. Vero? Ho sangue d'acqua e il mio è chiuso verso di te e verso il prossimo. Perché dovrei somigliarti se fosse aperto a te, amerei te e vorrei seguire te, perché poi tu mi trasformi un cuore in un cuore aperto, un cuore che poi tutto quello che trabocca dal mio cuore per amor tuo è per donare ai fratelli. Ma se un cuore chiuso non trabocca niente, perché è ermetico, chiuso, tappato. E allora dico, sentendo tutti questi ragazzi, no? Anche le notizie praticamente, allora ha cominciato questi ragazzi che vanno all'estero a studiare. Allora, neanche fare l'apposta, sono tutti ragazzi che sono all'estero per studiare, ma dico, che coincidenza! Allora, quella ammazzata al Bataclan era là, aveva il suo fidanzato, vero? Certamente con le pillole del giorno dopo, pensate quanti peccati della carne si fanno, e noi in Italia, laica, gli abbiamo intestato una via. Gli facessimo dire un po' di messe, magari sarebbe meglio, ma noi siamo uno stato laico, qui prima italiana, studentessa, morta, ammazzata in Francia, poi un ragazzo, Giulio, vero, ammazzato al Cairo, morto, ammazzato. Oggigiorno questo, se non vivi di grande fede, è difficile che tu sia in grazia di Dio, e però il Signore permette. Adesso aumenta il numero, 7 studentesse italiane morte, studentesse all'estero, età, non lo so io se hanno le pillole del giorno dopo, cosa fanno, ma chiaramente con quel che gira di questi tempi tra droghe o spinelli, che ne so io, e tutto il resto, perché vedo che quando passo vicino alle scuole, ma dico, ma è una cosa pazzesca. La polizia dice, ah, noi sappiamo tutto, ma sapete più di tanto, non è che possiamo fare. entra, esce, ogni tanto ne piglia uno o due o tre che spacciano ste cose, ma praticamente questa è una questione materiale, no? Voi pensate quanta gente spaccia menzogne. Ecco, se invece si offrisse la verità che rende liberi, invece le menzogne vi rendono schiavi della menzogna, e tutti sti ragazzi in giro per il mondo. Ah, ma devono studiare, devono imparare le lingue, devono andare in paradiso, devono andare, no? Ma dico, ci andranno in paradiso? Hanno studiato come far andare in paradiso, hanno studiato come fare per andare da un'altra parte. Ma chi vuole, ma immaginati se la gente fa sti pensieri qua, dice, ma no, ma non bisogna pensare così, eh? Signore, sono disgrazie visibili, perché quelle invisibili non le vuole vedere nessuno, cioè non le pensa, no? Guardate dove erano le anime dei poveri peccatori, ma i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Oggigiorno le ragazze, i ragazzi si vergognano se non lo possono fare, perché gli pare di essere anormali, per cui vedete la menzogna, no? Schiavi della menzogna. E vedi Gesù conciato così dai nostri peccati. E allora cosa volete dire? Cosa volete? Ma è una settimana. Chiediamo il dono delle lacrime. Guardate che è un dono poter piangere i propri peccati, quelli dei propri fratelli, star male nel vedere, nel pensare. E magari i genitori, magari manco ci pensano a queste cose, diranno, non puoi dirgli niente ai ragazzi, guarda che io ho compiuto 18 anni, adesso tu queste domande non me le fai più, per cui tu vuoi entrare nella mia vita privata, ti rispondono così, perché naturalmente che cosa ti devono dire, no? Però è chiaro che con tutta la pubblicità che si fa di tutto ciò che è carnale e impuro, è vero, è impossibile che questi ragazzi, non so io se avevano la corona in mano, e così piangiamo i nostri peccati e quelli dei nostri fratelli, e se il mondo è ridotto così non diamo la colpa a tutti gli altri, no? È colpa nostra, perché non abbiamo fatto niente per riparare. Quando è il momento di opporsi alle leggi malvagie, i cristiani non si muovono. Giustamente mi faceva notare un sacerdote, cioè voi pensate se ogni parrocchia, per dire non solo di Roma ma intorno a Roma, ma quelli che stanno più vicini anche alla capitale, avesse mandato una rappresentanza di 50 fedeli a far dimostrazione del nostro sdegno delle leggi che il governo vuol far passare, la gente avrebbero pensato, questi che hanno paura di perdere il posto, no? Cioè ragazzi, qui con tutta sta gente abbiamo provocato un putiferio, qui viene fuori la rivoluzione, che sta gente viene in piazza a dimostrare che ste cose non le sopporta. Invece noi sentiremo nella lettura, vero, Giuda è uno che mangiava al tavolo di Gesù, per cui è gente che sta vicino a te, anche nella fede, che tradisce. Sapete quanti traditori ci sono? È gente che, va alla mensa del Signore, beati gli invitati alla mensa del Signore, ma di traditori ce ne sono tanti. Non è gente lontana, sono quelli che mangiano con te, i traditori, sono quelli che vivono accanto a te che tradiscono, i mariti per esempio che tradiscono le mogli che tradiscono i mariti, i figli che tradiscono Gesù Cristo, i genitori eccetera eccetera, ma sono traditori, tu sei sicuro di non tradire Gesù Cristo, di rinnegare Gesù Cristo, non sentirti a posto, devi dire Gesù mio, io leggendo ste letture le gambe mi tremano al pensare che nel momento della prova, se tu non mi sostieni, io faccio la fine di quelli là. Potrei essere un traditore, potrei essere uno che ti rinnega, uno che comunque fa finta di non conoscerti, sapete, oggigiorno, no? Tu sei davanti a gente che bestemmia Dio e taci, no? Sei un traditore, perché devi dire, guarda che tu stai offendendo il Dio in cui io credo. Tu se non ci credi è un discorso, ma siccome io ci credo, tu offendi lui e offendi anche me, per cui abbi, diciamo, la buona educazione, ecco, di non offendere nessuno, perché non hai nessun diritto, ecco, di offendere né Dio e neanche me, ecco, che io credo in colui che tu offendi. Ecco, ma dice, c'ho la figlia che vive, convive, vivono in casa assieme, non sono sposati, no? Però perché non si sposano? Perché non sono sicuri di essere fedeli, per cui dice, restiamo così, se per caso qualcosa non funziona, uno va per i fatti suoi e anche l'altro, no? Ecco, per cui è tutta una storia, cioè Settimana Santa, ma lascia stare tutto, pensa durante l'anno quante cose hai fatto per ridurre Gesù Cristo in quelle condizioni. E allora è la settimana delle lacrime questa, no? Dire, Signore, tu hai detto beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli, ma io sta beatitudine non ce l'ho e non te l'ho neanche mai chiesta. Fammi la grazia di piangere i miei peccati, perché vedi, sapete, sai perché sei beato se piangi i tuoi peccati? Perché qui li puoi piangere, diciamo, coscientemente, e piangi con il dolore e con l'amore che hai offeso, no? Se non piangi per amore di qua, ti toccherà piangere di dolore di là. Per quello sei beato, perché, diciamo, piangendo questi peccati, tu sei beato e i beati non vanno a piangere in un altro posto, perché hanno già pianto qua, sono addoloratissimi per i propri peccati. Fatemi vedere, ecco, i beati cristiani che manco se confessano, e quando vanno a confessarsi dicono che non ha fatto niente, qui come fa uno a piangere i propri peccati che manco li riconosce? Allora, pensavo a queste cose questa mattina, dico, vabbè, c'è la trasmissione, ma in verità non vorrei dire niente, in effetti sto parlando invece, ma ecco, anche per condividere questo pensiero, no? Telefonate, buona Pasqua, buona settimana, ma lasciami in pace, ma ti mando i messaggini, ma non sta a mandare niente, mandagli i messaggini a Gesù Cristo e digli, Signore, fammi il dono delle lacrime, che in questa Settimana Santa abbia la grazia di poter piangere i miei peccati. Ecco, non piangere per uno che ha le lacrime facili, no, devi piangere i tuoi peccati. Dice, non so neanche quanti ne ho fatti, no? Infatti se tu conti i colpi di flagello a Gesù Cristo non riesci a contarli, no? Ma sono i peccati che hai fatti tu che non riesci a contarli, dire, però Gesù, io ti ho flagellato. Tu sai quante volte, ecco, io posso dire, ma pensate un po', al Padre Pio, dice, Padre, ho bestemmiato. Quante volte, senti che razza di domanda, no? Quante volte, ma Padre, ma come faccio io a ricordarmi quante volte? Dice, non so, ne avrò dette 100. E questo è Gesù, e Padre Pio lo caccia, dice, vattene, scellerato. C'è andato un altro, dice, tu bestemmi, sì, quante ne hai dette? Padre, guardi, io dico un treno, che naturalmente un treno non sai neanche quanti vagoni c'ha. Oh, e piangeva, e l'ha assolto. Qui il primo ha cercato di giustificarsi e l'ha cacciato. Il secondo, magari ne ha detti di più di quelli che ha detto, e là, perché ha visto che era pentito, non ha nascosto. Santa Teresina, che confessava anche i peccati che non aveva fatto, dice, perché Io chiedo perdono anche di tutti i peccati che non ho fatto, ma per misericordia di Dio, perché se non fosse stato con il suo aiuto io li avrei fatti anche quelli. Capite, la persona umile, santa, come fa? Piange anche i peccati che non ha fatto, invece noi non piangiamo neanche quelli che abbiamo fatto. E vabbè, Anna, io direi che è bene che facciamo la prima lettura. Eh?
Eccomi. Il Redentore parla per bocca del profeta Isaia, rivolgendosi a tutti i popoli della terra. In tal modo egli fa comprendere che l'opera redentiva non riguarda solo gli ebrei, ma è universale. Solo nel suo nome i popoli potranno trovare la salvezza, poiché nel suo santo nome sarà predicata la buona novella. Egli dice anche che la sua bocca sarà come una spada affilata, perché la sua parola penetrerà i cuori convertendoli al suo amore. Le armi che userà per conquistare i popoli saranno la sua obbedienza al Padre ed il sacrificio della propria vita. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato il suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti in Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
Quindi, soltanto meditando queste ultime quattro parole, noi capiamo che siamo fuori strada. Io ti renderò, intanto inizia dicendo, fin dal grembo di tua madre, di mia madre, ecco, io dunque mi hai chiamato, per cui hai pronunciato il mio nome, ma questo non è che pronuncia il nome soltanto di qualcuno, perché il Signore ci conosce da sempre, per Lui è tutto presente, per cui il Signore da sempre mi ha guardato, da sempre mi ha amato, da sempre ha pensato a me, per cui Lui pensa sempre a me, però sono io che non penso sempre a Lui, intanto per cominciare, no? Per cui ognuno di noi dovrebbe dire: il Signore mi ha amato da sempre, vero? Mi conosce da sempre. Per grazia di Dio sono riuscito, per grazia di Dio, ad essere vivo, ad essere battezzato. E con questi bombardamenti contro la vita che ci sono nel mondo, per grazia di Dio sono nato, ho avuto la grazia di venire alla luce, ma la luce non perché sono uscito dal grembo di mia madre, ma la luce perché sono stato battezzato. E allora, diciamo, all'inizio dice così, no? Dall'inizio, cioè da sempre io ti ho amato e pensato, ognuno di noi dovrebbe chiedere: ma il Signore da me cosa vuole, visto che mi ha assunto al suo servizio, mi dirà cosa devo fare. Ma io te l'ho detto cosa devi fare, no? devi seguire me, ma devi portare, qui dice così, io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Oggigiorno, invece che fare i missionari, vogliamo fare la religione universale. Capite dove ci siamo cacciati? Siamo finiti in una grotta oscura che non ha uscita dall'altra parte. O torniamo indietro o restiamo prigionieri del buio che è nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita cristiana. Noi dobbiamo portare il Signore, che è luce delle nazioni, fino ai confini della terra. I missionari dove sono? Se non ci sono neanche le vocazioni per servire le parrocchie, come vuoi mandare? Allora dice, risolviamo il problema, facciamo una religione che va bene per tutti, per cui tutte le religioni sono buone. Oh Giuda, cosa stai dicendo? Vuoi tradire la verità? Allora, praticamente io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ogni cristiano, se non può andare in terra di missione, deve aiutare i missionari che ci vanno. Ma se non ci vanno manco, ecco, i missionari, io devo pregare, offrire sacrifici, perché il Signore ottenga, ecco, il dono delle vocazioni dei missionari che insegnano Gesù Cristo vivo e vero, però mica un Gesù Cristo fatto di gomma che te lo tiri dove vuoi, no? Non è un elastico, è vero, Gesù Cristo, che lo puoi tirare come ti pare, no? Non si sposta neanche una virgola, no? Tutte le parole. Allora, e la mia forza sei tu, oh Signore, mi hai creato, ma sarebbe interessante, vero, che ognuno di noi si domandasse. Dunque, io sono qua, ma quello che ho fatto, cioè la scelta della mia vita, era quella che voleva il Signore, oppure io ho rifiutato la sua volontà per fare la mia? Nel caso me ne accorgessi anche dopo aver sbagliato, direi: Gesù mio, poiché tu mi avevi creato, tu pensa per esempio che Don Bosco dice che due persone su tre sono chiamate a seguirlo, no? Allora uno non capisce cosa vuol dire questo, ma si capisce benissimo, perché se due su tre sono chiamati è perché c'è una certa fretta di portare, per amore dei fratelli, di portare la verità fino ai confini della terra. Quello che poi invece ha la vocazione al matrimonio deve accogliere tutti i figli che il buon Dio gli manda. Allora cosa succede? Intanto che, diciamo, quell'uno che rimane, perché i due su tre sono chiamati, praticamente genererebbe più figli di tre che non fanno la volontà di Dio, perché magari, vedi, una che fa i figli ne fa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, insomma quelli che sono, no? E genererebbe, ecco, questi figli. Naturalmente, essendoci tutte queste vocazioni, noi avremo gli asili con le suore che ti aiutano, anche insegnano i bambini, avremo le scuole cristiane, avremo le università cristiane, avremo, noi siamo uno Stato laico, abbiamo sputato sulla vocazione che il Signore ci ha offerto. E vedete come siamo risolti? Invece di piangere i nostri peccati, ci vantiamo di essere, non dico il termine, no? Stolti, però. Ecco, vorremmo risolvere il problema contro la volontà di Dio. Ecco, allora, famiglie numerose, famiglie cristiane, i tuoi figli vanno in mano a chi, diciamo, gli insegna la religione, per cui anche quando escono di casa trovano quello che tu insegni a casa. E se come fanno la volontà di Dio, diciamo, le benedizioni, le grazie sulla società sarebbero tantissime. Noi siamo uno Stato laico, per cui a morte Gesù Cristo e libero Barabba, capito? Predominio di ladri, dice Padre Pio, no? Confusione di idee, predominio di ladri. Allora i ladroni, qualcuno speriamo che si converta, visto, però vedi che erano due, il 50% non si converte. E vabbè, allora siamo arrivati qua, vediamo un pochettino, c'è il Salmo, vero? Il Salmo lo leggi tu, Anna?
Sì. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre. Tu sei il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Guarda un po', neanche a farla apposta, io non l'avevo letto, ma vedi che in pratica arriviamo a confermare quello che abbiamo detto prima. Allora, la mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Dimmi quando la tua bocca racconta la tua salvezza, dove sono sti cristiani? Che la nostra bocca racconta la sua salvezza, perché tu fin dal seno materno, vero, mi hai amato, hai mandato tuo figlio a salvarmi, io godo di tutto questo e la mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza, la gratitudine per quello che ho ricevuto. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, no. Certamente se mi rifugio nell'Onnipotente posso essere deluso? È impossibile. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Colui che mi ha amato da sempre continua ad amarmi, per cui quando gli parlo da figlio che ama posso star tranquillo. Per la tua giustizia liberami, difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Ma certo, perché tu non puoi essere deluso, perché ti sei rifugiato in me. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe, mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Allora, diciamo, se io credo a quello che sto leggendo e prego con fede, io mi aggrappo alla roccia, che è una dimora sempre accessibile, perché tu non mi dirai mai no. Quando io ti cerco, all'aurora io ti cerco, vero? Hai deciso di darmi salvezza, io confido in te. E tu non vuoi la morte del peccatore che io sono, ma vuoi che io mi converta e viva. Per cui hai deciso di darmi salvezza, tant'è vero che hai mandato tuo figlio a salvarmi. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Perché quelli, sapete, diciamo che si moltiplicano se non ci sono coloro che si moltiplicano nel fare il bene, perché più bene c'è, meno male c'è. Ma siccome oggi c'è più male che bene, e allora liberami dalle mani del malvagio, dei malvagi, perché è difficile che tu trovi uno che veramente ti ama in Cristo, Gesù Cristo, in Gesù Cristo, ma di malvagi che ti tendono il trabocchetto per farti cadere o per farti, ecco, è pieno il mondo, a cominciare da tutto ciò che il mondo ci propone, no? Pensate un po' che pubblicità di quanti malvagi ci sono, che ti invitano a fare il male, invitano, dice adesso non serve neanche più la prescrizione medica, potete andare a prendervi le pillole del giorno dopo, ma le pillole del giorno dopo, diciamo, sarebbero i rosari che devi dire per non finire all'inferno. E allora, diciamo, il giorno dopo che hai peccato, devi piangere i tuoi peccati e pregare la Madonna che ti liberi da questo peccato, perché i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Per cui pensate oggigiorno le mani dei malvagi, quanti sono che ti dicono vieni, vieni, vieni all'inferno, no? Quanti sono le mani dei malvagi che ti invitano a farlo? Sei tu, mio Signore, la mia speranza. Sì, chi devo sperare? Mica in me. Tu sei la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, tu sei il mio sostegno. Se ci fossero tutte quelle strutture di cui abbiamo parlato prima, ma che però mancano, perché adesso, vedete, si sente dire che nelle case di riposo ogni tanto pescano qualcuno che maltratta questi poveri vecchi. Nelle cliniche non ci sono mica le suore, vero? Non ci sono mica i cristiani, no? Ti dicono, ma il signore vuole abortire perché suo figlio risulta che gli mancano tre dita. Qui c'è una signora che ho conosciuto e gli hanno detto, guardi signora, lei può abortire perché il suo bambino è focomelico, cioè non ha le braccia. E lei ha detto, no, io me lo tengo com'è, perché il Signore se me l'ha dato senza braccia, io lo prenderò senza braccia, ecco, saranno le mie ad aiutare le sue. Il bambino è nato e aveva le braccia, capito? L'avrebbero ammazzato perché a loro risultava che non si vedevano le braccia, perché non si vede la fede. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Ecco, vedi, la persona grata cosa fa? La mia bocca racconterà la tua giustizia. Tu sei giusto, Signore. Ogni giorno penso alla tua salvezza, cioè tu sei venuto a salvarmi. La gratitudine, Signore, tu sei venuto a farti ammazzare per salvare me. Ogni giorno devo pensare alla tua salvezza, che io non so misurare, ma certo, cosa vuoi che misuri io, che tu sei infinito, il tuo amore non si può misurare perché è infinito, è divino. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito, ma devi trovare chi ti istruisce, i ragazzi oggi non sanno neanche dire l'Ave Maria. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Diciamo che il Signore ti istruisce attraverso anche i suoi servi, che però non ci sono, perché sono diventati servi del diavolo, sono diventati, no? E nelle scuole insegnano che l'uomo deriva dalla scimmia, no? Anche se dimostrato che non è vero, continuano imperterriti, hanno ordine di far così. E vabbè, allora Anna, adesso io mi fermo però, che non volevo dire niente, purtroppo non ho mantenuto la promessa.
Va bene così. Chiediamo un breve stacco musicale, Claudio.
Sì.
Ricordando allora il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391.
Ricordatevi che stasera c'è la tavola rotonda.
Il tema che tratterete si può anticipare?
Sì, praticamente, certo. La passione di Cristo vista dai santi, ecco, sarà. Per cui vedremo i santi cosa insegnano e cosa dicono, perché noi siamo lontani da queste cose. Allora, i santi ce la spiegano loro, e allora diremo, guarda un po' come sono lontano io dal Signore, perché non sono santo. Bene, bene, allora dai, ascoltiamo la pausa musicale. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve.
Bene, tra poco, allora, Ave Maria.
Sì, sì. Ave Maria. Bene Anna, ma tu lo sapevi che lo Stato italiano, dice la Costituzione, che è fondato sul lavoro, non è mica fondato su Dio, no? Sull'Onnipotente, siccome siamo uno Stato laico, è fondato sul lavoro. Lavoro che non c'è poi fra l'altro, no?
Quello pensavo, esatto.
Sì, sì. E tu immagina uno Stato che è fondato sul lavoro.
Che basa proprio, sì.
No, dico, se fosse fondato su una zattera diremmo che galleggerebbe in mezzo a un mare di guai, no? Ma è fondato sul lavoro, ma tu puoi immaginarti, no? Uno Stato fondato sul lavoro se può galleggiare in mezzo a un mare di guai.
Ecco.
Per cui non è fondato sulla nostra fede, no? Uno Stato che dice noi... siamo di tradizione cattolica, per cui tutti quelli che hanno a fare con noi sappiano che noi siamo cattolici, praticanti, no? E il Signore benedirebbe l'Italia. Benedicendo l'Italia, diciamo, avrebbe tante cose che adesso non ha perché le ha disprezzate. E il mondo intero direbbe, però vedi l'Italia come sta bene, ma sai perché? Perché è fondata sulla fede in Cristo. Per cui dice, ci conviene convertirci, per cui staremo bene anche noi. E saremo missionari soltanto per questo. Invece siamo missionari di disgrazie, perché quelli che vengono a Roma, no? Per l'anno santo, vedono di quelle porcherie che non ce l'hanno neanche nella loro patria. E vabbè, Anna, leggi pure, io già ho detto quello che dovevo dire, no? Perché dico, il Giuda è sempre uno che mangia con te.
È vero.
E questo continua a ripetersi, continua a ripetersi, per cui...
Veramente. Allora io
hai tante cose da le leggi tutte,
sì,
ecco,
sì,
le leggi
va
tutte.
Bene, eventualmente se vuoi intervenire proprio per staccare un po' anche
sì,
voce.
intanto va, vai
bene.
Avanti tu,
io
sì,
vado, poi tu perché mi interromperete. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi, chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, «Signore, chi è?» E rispose Gesù, «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, «Quello che devi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove io vado, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse, «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù, «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse, «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù, «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte». Passo al commento di Don Dolindo, San Giovanni capitolo 13, sono a pagina 1972. Dio non annunziò il traditore per predeterminare uno ad esserlo, ma per dire quello che sarebbe avvenuto in una libera volontà umana, ingrata alla sua grazia, e che egli avrebbe utilizzato come un pittore che raccoglie un bastoncino di carbonella da un camino, residuo sporco della combustione della legna, per tracciare nel suo quadro la linea oscura che gli serve nell'armonia delle ombre del suo disegno. Era predetto un traditore, non quel traditore. Ci voleva la rappresentanza del tradimento, e Dio la voleva, ma non voleva che un uomo, e tantomeno quell'uomo, fosse stato traditore. Gesù Cristo, nell'eleggere Giuda, non solo non gli tolse la libertà del bene perché fosse il traditore predetto, ma lo colmò di grazie e di misericordie specialissime perché non lo fosse. Egli però conosceva che lo sarebbe stato e lo elesse perché si fosse compiuto il disegno divino preannunziato dalla profezia. Se non l'avesse eletto, Giuda sarebbe stato certamente peggiore di quello che fu e forse sarebbe stato tra i più feroci carnefici del Redentore. È assurdo pensare che la compagnia del Signore l'avesse peggiorato, poiché le grazie, anche mal ricevute, e gli esempi santi attenuano sempre l'impietà dei perversi. Può dirsi anche che Gesù, per estrema carità verso gli uomini, preferì che il traditore fosse uno dei suoi cari e raccolse egli questa ignominiosa creatura per non lasciarne ad altri l'obbrobrio. Non volle lasciare a nessuna categoria umana il tristissimo ricordo di aver avuto un traditore come Giuda, il più ripugnante dei suoi persecutori. I sacerdoti, gli scribi, i farisei agirono da perversi, ma tentavano illudersi che lo facessero per amore della legge e del popolo. I crocifissori stessi apparivano come esecutori di ordini legali. Solo Giuda tradì per suo tornaconto e per vile moneta colui che lo aveva amato e beneficato e lo aveva accolto fra le persone a lui più care. Ad ogni modo, quello che è certissimo è che Giuda non tradì per destino, ma per sua libera volontà, istigato da Satana, e che la profezia che lo annunziò predisse, ma non predeterminò il fatto. Gesù poi, prevedendo che Giuda, proprio Giuda, l'avrebbe tradito, lo elesse, utilizzando quella perfida volontà per il compimento del disegno divino e per mostrare col fatto che tutto ciò che era stato predetto del Messia si avverava in lui. Dopo queste considerazioni generali sul tradimento che egli doveva soffrire, Gesù volse il cuore determinatamente a Giuda, come suo discepolo, amato da lui di amore misericordioso, e si commosse profondamente perché ne fu sommamente addolorato. Giuda, pur avendo già pattuito il tradimento, se ne stava impassibile e non mostrava di preoccuparsi di ciò che Gesù aveva detto sul traditore. Credeva così di dissimulare il suo delitto e ne soffocava il rimorso per non smascherarsi con un turbamento esterno. Per questo Gesù, cercando di scuoterlo, protestò solennemente e con accento accoratissimo dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Gli apostoli, ancora tardi nel capire, non avevano riflettuto che Gesù, parlando del traditore, alludesse ad uno di loro. Perciò la sua esplicita dichiarazione fu per essi come un colpo di folgore, ed esterrefatti si guardavano l'un l'altro, interrogando poi Gesù ciascuno per suo conto, per conoscere chi fosse. Giuda stesso, come nota San Matteo, per non svelarsi, interrogò Gesù se fosse proprio lui a tradirlo. E Gesù glielo fece intendere senza farne accorgere agli altri. Pietro, nel suo immenso amore per Gesù, era il più costernato di tutti, non perché temesse di essere lui, credendosi, anzi, troppo sicuro della sua fedeltà, ma perché voleva prendere misure contro il traditore. Fece perciò cenno a Giovanni a domandargli chi fosse. I convitati stavano a mensa distesi sui divani che fiancheggiavano la tavola ed appoggiandosi con la sinistra sui cuscini mangiavano con la destra. Giovanni stava adagiato sui cuscini a destra di Gesù ed aveva appoggiato il capo con facilità sul petto di lui durante l'istituzione eucaristica, che precedette la dichiarazione che Gesù fece del traditore. Al cenno di Pietro, quindi, gli fu facile domandare sommessamente al Signore chi l'avrebbe tradito. Gesù a lui non lo nascose, perché sapeva che aveva maggiore carità di tutti, e gli disse che era colui al quale avrebbe dato del pane intinto. Chi presiedeva un banchetto soleva dare agli ospiti un pezzo di pane intinto o un pezzo di carne per testimoniare loro il suo amore. Gesù scelse questo segno per indicare a Giovanni il traditore, sia perché era il più adatto a non farsene accorgere agli altri, e sia per dare a Giuda un'ultima testimonianza di amore per conquiderlo. Giuda, sconvolto com'era della stessa istituzione eucaristica, che a lui dovette sembrare una stoltezza, un peccato mortale, sia per lo stato della sua coscienza, sia per l'indegna partecipazione al divino mistero di amore, pieno di avversione e di odio, ricevette quel segno di amore con un atto di disprezzo, e credendo forse che fosse un pezzo ancora di quel pane che Gesù aveva detto suo corpo, rinnovò il suo disprezzo per l'Eucaristia. Il suo odio per Gesù si accese più forte, e nel terribile turbamento nervoso che ne seguì, Satana lo avvinghiò più fortemente, lo possedette. Non fu un ossesso, e rimase nel pieno possesso della ragione e della volontà, ma si dette interamente al diavolo e ne fu dominato. Si alzò di scatto per andare via e consumare il suo tradimento. Era torvo, accigliato, contraffatto, e quel suo gesto improvviso non sarebbe potuto passare inosservato agli altri apostoli. Gesù, con immensa carità, prevenne la riflessione degli altri sul gesto di Giuda, e quasi che egli si muovesse ed uscisse per compiere un affare o una commissione, gli disse: «Ciò che fai, fallo presto». Dicendo questo, non usò di una finzione, perché in realtà Giuda usciva per compiere il suo tradimento, e Gesù, dato che vi si era già deciso, aveva quasi fretta, nel suo amore infinito, di immolarsi, come appare chiaro dalle parole enfatiche che disse all'uscita di Giuda. Egli inoltre volle mostrare al traditore che senza il suo permesso non avrebbe potuto consumare il delitto, e dicendogli: «Ciò che fai, fallo presto», gli disse indirettamente che era lui stesso che gli permetteva di agire in quel modo. Da forte divino, poi qual era, mentre Giuda nel suo odio credeva di sopraffarlo, egli mostrava di non temere il pericolo, anzi di desiderarlo per i fini del suo amore. Forse, stando a ciò che dice Origene, Gesù si rivolse anche a Satana, che era entrato in Giuda, e poiché era proprio Satana che spingeva l'apostolo ingrato al tradimento per provocare la catastrofe, Gesù, quasi forte, che non teme l'avversario perché sa di vincerlo, e lo provoca per mostrargli la propria potenza, disse a Satana che avesse pur dato corso alle sue macchinazioni, poiché egli lo permetteva e gli avrebbe subito mostrato la sua potenza. Ad ogni modo, gli apostoli non capirono perché Gesù avesse parlato così a Giuda, e poiché questi aveva in custodia la borsa del denaro, credettero che dovesse comprare qualche cosa per la festa o che dovesse dare qualche elemosina ai poveri. Giuda uscì subito, dopo aver preso il boccone, e Pietro non ebbe neppure il tempo di capire da Giovanni ciò che gli aveva detto Gesù. Forse Gesù stesso lo impedì, per infinita carità, e se disse a Giuda di uscire presto, lo fece anche per metterlo al sicuro dalla reazione degli apostoli. che si sarebbero facilmente accorti del suo sconvolgimento ed avrebbero fatto irruzione contro di lui. Sintetizziamo questi eventi per maggiore chiarezza, anche in armonia con quello che dicono gli altri Vangeli, come essi si successero. Gesù Cristo si raccolse con gli apostoli per la cena pasquale e celebrò prima di tutto questa, ultimo simbolo della sua imminente immolazione cruenta e figura splendida della mensa di amore che voleva istituire. Verso la fine della cena legale, Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli e cominciò ad accennare velatamente al traditore. Dopo la lavanda dei piedi, dette il precetto dell'amore ed istituì l'Eucaristia, sacramento di amore, e il sacerdozio, ministero di amore. Giuda fu presente, tanto alla cena legale e alla lavanda quanto all'istituzione eucaristica. Dopo l'istituzione eucaristica, Giuda, che ricevette sacrilegamente il corpo ed il sangue del Signore, più si sconvolse, più si agitò e nel suo interno decise di andare quella notte stessa a far catturare Gesù, secondo il patto già stipulato con i sacerdoti e con il Sinedrio. A lui l'Eucaristia sembrò un eccesso di aberrazione e di innovazione fantastica, e poiché ricevendola si sentì profondamente turbato, si confermò nel malvagio proposito di far cessare, secondo lui, quelle turlupinature e quegli scempi della legge. Era mosso da Satana e dall'odio, ma in quel momento Satana stesso gli faceva intendere che fosse mosso da sdegno e da zelo. Gesù perciò, per scuoterlo e mostrargli che gli conosceva tutto, denunziò apertamente che uno l'avrebbe tradito. Lo disse a Giuda, che gli aveva domandato se era lui, e lo indicò a San Giovanni, perché con l'ascendente della sua carità e con la forza della sua preghiera avesse potuto giovargli. Giuda credeva di far cessare una turlupinatura ed un inganno che secondo lui durava già da molto tempo, e Gesù mostrò invece che non aveva timore di immolarsi, anzi lo bramava, e per questo permetteva che gli avesse consumato il suo tradimento. Dopo di questo Giuda uscì definitivamente dal cenacolo. Riordinando gli avvenimenti così come del resto è logico, rimane assodato, senza alcun dubbio, che Giuda partecipò all'Eucaristia e che ebbe anche il sacerdozio, benché dolorosamente sia stato sacrilego e profanatore. È penosissimo, certamente, pensare che il banchetto dell'amore e della vita sia stato profanato dal traditore. Il cuore desidererebbe quasi contorcere il cammino storico dei fatti per non ammetterlo. Tanto ripugna, ma è un fatto innegabile che dolorosamente inaugurò la passione eucaristica di Gesù sugli altari e la serie sterminata delle ingratitudini che avrebbe avuto dagli uomini in quel sacro luogo dove era sintetizzata la storia del passato e quella futura. Non mancò neppure la triste rappresentanza dei sacrileghi e dei sacerdoti indegni. Giuda uscì dal cenacolo ed era notte, dice il Sacro Testo, notte naturale nel luogo e notte nell'anima del traditore, figlio delle tenebre che usciva per andare incontro all'abisso e dalla eterna e dalla notte eterna della perdizione. Era invece luce fulgente nell'anima di Gesù, erano splendori di fiamma nel suo ardentissimo cuore, ed egli, vedendo che stava per compiersi il suo desiderio ardente di immolarsi per la gloria di Dio e per la salvezza di tutti, esclamò: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto, psicologicamente. Se può dirsi così trattandosi di Gesù, nella sua umanità, egli ebbe un tale schianto per la partenza di Giuda, che per non venire meno ebbe bisogno di volgersi ai grandi fini della redenzione. Dal contesto si rileva che il suo cuore era sommamente intenerito, chiamando i suoi apostoli figliolini miei. Ora la tenerezza paterna, anzi diremmo materna, gli fece sentire nel cuore uno strappo angoscioso per Giuda, e quasi per dominarsi e non apparirne vinto, per non contristare i suoi apostoli, per dare al suo cuore che scoppiava d'angoscia uno sfogo d'amore, egli riguardò la gloria che avrebbe avuto lui stesso morendo e che sarebbe ridondata nel Padre con il suo sacrificio. Nell'enfasi del suo amore guardò al futuro come ad un fatto già avvenuto ed usò il tempo presente nelle sue parole: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Egli in realtà si era già offerto eucaristicamente e la sua santissima umanità era stata glorificata sommamente in quel mistero d'amore, diventando cibo di vita, il corpo ed il sangue. Allora ancora mortali erano diventati cibo e bevanda di vita immortale ed eterna per tutti gli uomini in tutti i secoli. Non c'era un'incorruttibilità più grande, un'elevazione più sublime ed un regno più universale, come non c'era una glorificazione più grande di Dio in un sacrificio che era identico a quello del Calvario, ma non era consumato dall'irruzione dell'empietà e dalla scelleratezza dei carnefici, sebbene dall'amore più grande che potesse elevarsi innanzi a Dio e dalla fiamma più ardente di carità. Nell'impeto del suo amore Gesù soggiunse: se Dio è stato glorificato in lui, cioè nel Figlio dell'uomo, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. L'offerta che Gesù aveva fatto di se stesso al Padre e la sua volontà di immolarsi era già una glorificazione piena di Dio. L'imminente sacrificio del Golgota in realtà non era che la consumazione. La vittima, per onorare Dio, doveva essere consumata, giacché un agnello non poteva offrirsi con la volontà, ma la vittima divina era già offerta nell'atto della sua volontà. E Dio, anche prima del sacrificio del Calvario, ne era stato glorificato. Ora, come Gesù aveva glorificato il Padre e come avrebbe consumato questa sua glorificazione sulla croce, così il Padre l'avrebbe glorificato in se stesso, elevandolo alla sua destra, cioè nello splendore della divina gloria e facendolo re di tutto l'universo. Questa glorificazione sarebbe avvenuta presto nell'ascensione al cielo e nella dilatazione della Chiesa, e sarebbe avvenuta anche sul Calvario, per i grandi prodigi che avrebbero accompagnato la sua morte. Agli occhi degli uomini, infatti, la croce fu obbrobrio, ma agli occhi di Dio fu grande glorificazione, poiché sotto l'umiliazione tremenda e gli spasimi atroci rifulgeva la potenza di Gesù Cristo, vittorioso del peccato e di Satana, splendeva la sua sapienza infinita ed ardeva il suo amore. La stessa dolorosissima immolazione era come una fiamma di santità ed un profumo di preghiera che mai da nessuna creatura si erano elevati a Dio, poiché erano carità e preghiera divina. Il Signore, dando alla morte il suo figlio, Verbo suo incarnato lo glorificava nello splendore di quella medesima umanità torturata, che attraverso i dolori dava i frutti più belli e più grandi, ed era come vita lussureggiante di grappoli maturi e come campo ripieno di messe. È proprio quello che avviene in piccolo nelle anime immolate, vilipese, calunniate e colme di dolori anche nel loro corpo. Il dolore e la croce sono gloria incomparabile quando diventano un'offerta dell'amore. Attraverso il dolore rifulge tutta la bellezza dell'anima e splende mirabilmente la grazia che l'adorna. Mai l'anima su questa terra è così glorificata innanzi a Dio che quando agonizza è disprezzata dal mondo. È ridotta come un verme innanzi ai superbi, è considerata come stravagante ed è crocifissa dal dolore. Allora è tutta luce, tutta sapienza, tutta amore ed elevata negli splendori della grazia forma la compiacenza di Dio. Il mondo questo non lo capisce e giunge a credere che Dio si diletti di veder soffrire, mentre Dio si diletta solo di glorificare la sua creatura, preparandole poi una grande glorificazione in se stesso, nell'eterna felicità. Io proseguo, ho solo una paginetta, Claudio.
Sì, vai avanti perché è troppo bella, cioè è troppo importante. La madre del buon consiglio ci consiglia di ascoltare attentamente, di pensare anche alle cose che accadono a tutt'oggi, che mentre diciamo nel Nuovo Testamento c'è il servo di Yahweh, il servo fedele, vero? C'è Gesù Cristo che fa la volontà di Dio, vero? E ha diciamo fondato la sua Chiesa, per cui il cristianesimo. E poi però nello stesso tempo diciamo che c'è stato un altro fondatore, è Giuda, che è il fondatore dell'ordine dei traditori. Non è che questo ordine, l'ordine dei traditori abbia avuto poche vocazioni, poi di questi tempi ne ha più del solito. Allora, Anna, vai pure avanti, leggi.
Concludo, sì, sono pagina 1984. Gesù parlava dell'amore scambievole e Pietro era tutto concentrato nelle parole che il Maestro Divino aveva detto: dove io vado, voi non potete venire. Al suo amore era troppo penosa quell'espressione che equivaleva all'annunzio di un distacco e perciò gli domandò: dove vai tu? Gesù gli rispose: dove io vado, tu non puoi seguirmi adesso, mi seguirai però in seguito. Pietro capì che alludesse ad un pericolo imminente, ma non capì che Gesù, dicendogli che l'avrebbe seguito in seguito, gli prediceva la stessa sua morte di croce. Al suo cuore ardente ripugnava immensamente staccarsi dal Maestro amatissimo e dal coraggio di cui si credeva capace ripugnava di lasciarlo solo. Perciò soggiunse con sicurezza: perché? Non posso seguirti adesso? Darò la mia vita per te. Egli voleva difenderlo ad ogni costo, anche se questo avesse dovuto costargli la vita, ma si fondava sulle sue forze e non pensava di fare assegnamento sulla grazia di Dio. Era debole e non se ne accorgeva. Per questo Gesù gli soggiunse con pena: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterà il gallo, cioè non spunterà l'aurora del giorno novello quando il gallo canta, che tu mi avrai rinnegato 3 volte. Pietro non si persuase delle parole del maestro, gli sembrarono un assurdo, e rimase nella convinzione che sarebbe stato capace di dare per lui la vita, ma dolorosamente dovette convincersi in quella medesima notte, quanto era vano il suo proposito ed il suo coraggio senza la grazia di Dio. Diffidiamo anche noi di noi stessi e pensiamo alla vanità dei nostri propositi. Quante volte risolviamo di non peccare? Ci sembra che la nostra risoluzione sia ferma e poi, alla più piccola occasione, cadiamo miseramente. Quante volte, pur sorretti dalla grazia di Dio, siamo noi a desiderare di cadere, seguendo la corrotta natura e cercando le occasioni del peccato. Persuadiamoci che siamo come povero stelo di fieno, che ad un soffio si curva e ad una raffica si spezza. Ricordiamoci poi del nuovo comandamento di Gesù sulla carità ed amiamoci come Gesù ci ha amato, compatendoci, aiutandoci, sacrificandoci gli uni per gli altri. Se la carità è il segno di riconoscimento sulla terra di noi cristiani, nel cielo è la tessera, l'unica tessera che può introdurci nell'eterna gloria, dove tutto è armonia eterna di carità e di amore. Amen.
Il passaporto sarebbe quello lì,
la
tessera.
Esatto.
Bene, bene. Allora abbiamo anche un fioretto di mamme cristiane coraggiose, di padri cristiani coraggiosi, di cristiani veri che non sono soltanto scesi in piazza, perché questo serve ad esempio di tutti questi cristiani che dicono di esserlo, ma alla fine quando è ora di difendere Gesù Cristo, ecco, tutti gridano a morte Gesù Cristo e non ci sono quelli che gridano viva Gesù Cristo e a morte eventualmente il nemico. Invece oggi abbiamo detto libero il demonio e a morte Gesù Cristo, libero il menzognero e a morte la verità. Leggi, leggi pure.
Sposa intrepida del martire, degna compagna di un eroe, è stata la sposa del beato Anacleto Gonzales. Essa sapeva che suo marito stava per immolarsi nella guerra per la libertà religiosa in Messico, ma non tremò mai, né lo ritrasse dalla lotta. Quando le portarono il cadavere del marito insanguinato e quasi irriconoscibile per gli strazi e le ferite, chiamò i suoi figli e disse loro: «Vedetelo, è vostro padre, è un martire della fede, promettetegli che anche voi sarete degni suoi figli e continuerete un giorno la sua opera».
È bello.
Esemplare, sì.
Martiri della fede. Oggi sono i martiri del demonio, ci sono, e i figli che gli vanno dietro. Vabbè. Cioè, esagerati sono quelli lì, capito? I santi sono tutti esagerati, sono per eccesso, non sono normali. Ecco, i santi no, i santi sono persone che incarnano Cristo, martire. Bene, allora diamo l'appuntamento a questa sera per la tavola rotonda. Salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori. Ascoltatevelo e riascoltate. E prima che mi dimentichi, sapete che c'è quella preghiera da dire il Venerdì Santo o Croce Santa. Ecco, nel Venerdì Santo il Signore ha promesso di liberare 33 anime dal purgatorio, e se questa preghiera non la conoscete, basta che andate in Stella Matutina e la trovate.
Certo.
Va bene.
Bene.
Ecco, poi inizierà anche, dunque, quando è che inizia Venerdì Santo? Inizia la novena
alla Divina
Misericordia. Per cui quante cose abbiamo da fare, lasciamo stare tutte le altre cose che abbiamo già mangiato troppo di cose che non servono, nutriamoci di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Santa giornata a tutti.
Ave Maria.
Da Claudia, sì.
Ave Maria.
Ave Maria.